Benvenute e benvenuti al secondo episodio di un podcast all'opera, il podcast di Tilane in cui raccontiamo le più celebri e affascinanti icone femminili dell'opera lirica, protagoniste indiscusse di drammi esistenziali ancora molto attuali. Lo facciamo anche questa volta in compagnia di Francesco Metrangolo, esperto di musica classica, giornalista, docente UTE e conduttore fidato di Intervallo, la rassegna di Tilane che ci accompagna all'ascolto guidato di musica sinfonica, seduti comodamente sulle poltrone rosse del nostro auditorium. Bentornato Francesco, oggi parliamo dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, una delle opere più note e rappresentate in tutto il mondo. Come nella scorsa puntata, ti chiediamo di partire dalla storia di questa tragedia.
Questa tragedia tratta della vicenda amorosa di una signorina che viene chiamata Traviata, perché faceva una vita un po' particolare, di un giovane che si innamora di lei, amore che viene ostacolato dalla famiglia di lui, i due si lasciano, lei muore di tisi perché era malata, però prima di morire si ricongiunge con l'amato Ben, come si dice, nel senso che si ricongiunge con il proprio amato, si chiama Violetta in Traviata. In realtà, nella realtà era Alfonsina Duplessis, una signorina vera di cui Alessandro Dumas figlio si era innamorato pazzo e ha scritto un libro, un romanzo che si chiama La signora delle camelie, la dame camelia.
Hai presentato alcuni dei personaggi principali del componimento, ma ti chiediamo di approfondire gli aspetti che caratterizzano soprattutto Violetta, la protagonista femminile.
Dal punto di vista psicologico noi la conosciamo dura all'inizio, come una donna che sa perfettamente di aver fatto una scelta che la condanna ad essere vissuta dalla società come una donna da allontanare, sia pure poi da frequentare di nascosto, perché la morale borghese del tempo prevedeva la trasgressione purché nascosta. E quindi lei, per favorire questa morale, in un certo senso, chiamata la dama delle camelie, perché siccome andava con un landò di mogano bellissimo, una carrozza scoperta a lungo Bois de Boulogne, aveva una camelia bianca, che poi diventava rossa nei giorni in cui non era possibile per lei fare l'amore. Ecco perché la dama delle camelie. Una donna quindi forte, soprattutto resa forte dalla vita, che era fatta di umiliazioni, era fatta di violenza, era fatta di disprezzo, era fatta da una donna che è costretta a vendersi pur non volendo, tanto che per coprire persino a se stessa questa vergogna diventa l'amante di un barone, nella speranza che questo qui poi un giorno o l'altro innamorato la sposasse. Si innamora di Alfredo, prima resiste fortemente, poi crolla, perché di fronte all'amore non si può reggere. L'eco è troppo forte di un richiamo ad una vita normale e soprattutto ad una vita sentimentalmente costituita. Viene messa alla prova da questa storia, ma lei riesce a riscattare se stessa quando decide di interrompere ogni rapporto con la vita precedente per andarsene in campagna, in una sua villa di campagna, portarsi Alfredo in campagna e mantenerlo. Quindi addirittura è capace di ribaltare la situazione. Quindi fortissima da questo punto di vista. Fortissima e poi molto innamorata, romanticamente innamorata. Quando resta sola, noi la riscopriamo ammalata di tisi. Lei era già ammalata di tisi quando ci incontrano. Invece la ritroviamo quasi morente. Lei ha un grande rimpianto nei confronti della vita, che non avrebbe potuto vivere pur volendola. C'è una scena bellissima in cui lei dice una frase stupenda: io ero sola in questo popoloso deserto che chiamano Parigi.
Questo popoloso deserto che aspetta a Parigi. L'opera di Verdi inizialmente suscitò scalpore, sia per i temi trattati, sia perché si poneva come atto di denuncia verso la società borghese di allora. Spiegaci meglio come La Traviata venne accolta dal pubblico e dalla critica.
Fu accolta malissimo. A Venezia, 1853, la Fenice, il pubblico veneziano non capì questa vicenda di una prostituta, di un giovane che viene quasi perduto e poi invece viene recuperato alla fine e quindi viene vissuta molto male. Ma c'è un elemento biografico di questa vicenda. In questa vicenda dovete sapere che Giuseppe Verdi si innamorò e poi sposò Giuseppina Strepponi, che era una famosissima cantante lirica, che aveva avuto dei figli durante la sua giovinezza con dei vari impresari, se ne invaghì e la sposò. Ma prima di sposarla la condusse a vivere nella propria casa. Lì ebbe un grande scontro con il sindaco del paese dove viveva, perché lamentava che la società, il microcosmo di un paesino della campagna emiliana, aveva espunto dalla loro consuetudine di famiglie che ricevevano la sabato o la domenica la famiglia Verdi, perché lui conviveva con una cantante dai costumi, diciamo, facili o quasi facili. Lui scrisse una lettera violenta al sindaco per difendere Giuseppina, dicendo che era una donna onorata, che si era mantenuta da sola col suo lavoro e che lui la stimava molto e che pertanto disprezzava lui il comportamento della borghesia del paese.
Giuseppe Verdi fu uno dei primi a presentare personaggi femminili dotati di razio e non solo di eros, offrendo attraverso i suoi drammi l'immagine di una donna moderna, libera di decidere di se stessa e consapevole della sua condizione, seppur solitaria. È stato un precursore di concetti ancora molto attuali oggi. Francesco, ci puoi dire qualcosa di più su questa scelta così inusuale per un uomo dell'epoca?
Per l'uomo dell'epoca, uno come Verdi era un pericoloso rivoluzionario, perché ha scritto Traviata, ha trattato le figure femminili sempre con una grande pulsione tragica. Non so, prendiamo per esempio, non so, Desdemona dell'Otello, no? Desdemona è una vittima di una vicenda tutta maschile. L'epoca vedeva la donna comunque come un oggetto. Una donna era comunque asservita ai bisogni dell'uomo, bisogni nel vero senso della parola, tutti. Governare la casa, pulire la casa, fare l'amore, fare figli, punto. Solo questo. Non si dava alla donna alcuna possibilità di riscattarsi, di avere un suo ruolo.
La Traviata è un'opera diventata celebre. Come abbiamo già detto, amatissima da un pubblico internazionale e rappresentata in tutto il mondo. È conosciuta soprattutto per la meravigliosa interpretazione di Violetta da parte di Maria Callas, nota soprano di origine greca. Ci piacerebbe sapere come è stata scelta la Callas e cosa l'ha fatta diventare un'icona dell'arte drammaturgica.
Maria Callas è stata il più grande soprano del dopoguerra, poi ne sono venuti altri, altrettanto molto bravi, però lei ha avuto una caratteristica unica, è diventata un'icona della tragedia. La sua capacità teatrale di diventare Violetta, di diventare Lucia, di diventare il personaggio tragico femminile, l'assoluto protagonista della tragedia musicale, ne ha reso di lei un'unica stella. Le sue capacità recitative erano immense. Quindi, innanzitutto, un'enorme capacità vocale, una grande capacità interpretativa e un carisma, perché lei, quando arrivava in scena, riusciva a bloccare i respiri degli ascoltatori. Lei sceglieva i tenori. Io canto con questo, non con quell'altro. Perché mi intendo, non era capriccio, ma era capacità di trovare nel collega tenore il vero collega accompagnatore anche, no? Ecco, siccome la Callas sapeva fare tutti gli acuti, ma sapeva anche essere tragica. Per esempio, c'è una storia vera di Traviata con Callas. Lei fece questa Traviata con la regia di Visconti, che è rimasta nella storia per la bellezza, ma soprattutto perché nella parte finale, quando lei sta morendo, canta in un certo modo. Tanto che quando all'uscita del teatro, come sempre, veniva attesa per gli applausi, cioè, da tutti gli spettatori estasiati, innamorati e quant'altro, uno ebbe l'ardire di dire: ma Maria, Maria, perché hai cantato sottovoce? Perché ero ammalata di tisi. Perfetto, basta. Questo per dire, di Callas ce n'è una e non ne tornano più, purtroppo non ne tornano più.
Grazie Francesco per averci raccontato aspetti e personaggi dell'opera lirica. È stata anche oggi una chiacchierata molto intensa e speriamo interessante per voi che ci avete ascoltato. Un podcast all'opera è stato realizzato grazie alla collaborazione tra lo staff della biblioteca e Francesco Metrangolo, esperto di musica classica e affezionato amico di Tilane. Trovi altri approfondimenti podcast sul sito tilane.it.